Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. E questa sera apriamo con gli Okeane Elzy, Not Your War, non la tua guerra. E la guerra in Ucraina continua, ma ci sono al momento anche delle altre guerre molto orribili sulla nostra terra. Ma io vorrei iniziare con un intervento di Domenico Gallo del 25 settembre scorso. Il titolo del suo intervento è La fine della pace e si parla della guerra in Ucraina.
Мама, поможь мне молиться,
Ok, NLZ, not your war. Qualche giorno fa, il 7 settembre 2023, il segretario generale della NATO ha confessato dinanzi alla Commissione Esteri del Parlamento Europeo che la Russia voleva trattare per evitare lo scoppio della guerra e si è vantato di aver chiuso la porta in faccia a ogni dialogo. La guerra, lo sappiamo tutti, è scoppiata quando le armi hanno iniziato a intonare il loro lugubre canto il 24 febbraio 2022. Nessuna guerra scoppia all'improvviso come un fulmine a ciel sereno, specialmente questa guerra, che è stata preceduta da una lunga incubazione e da un conflitto odioso che si trascinava dal 2014. Se la guerra è iniziata il 24 febbraio, la pace ha cominciato a estinguersi molto tempo prima. Noi sappiamo quando inizia la guerra, ma dobbiamo chiederci, come fa Cassandra di Christa Wolf, quando è iniziata la vigilia della guerra. Quando ha iniziato ad oscurarsi quell'orizzonte luminoso balenato con la demolizione del muro di Berlino e lo smantellamento dello strumentario della guerra fredda. Il processo di degradazione delle relazioni internazionali e di costruzione del nemico di norma avviene per fasi. Però ci sono dei passaggi salienti. Le vere scelte che cambiano il clima geopolitico del 1989 vengono effettuate nel corso del 1997 dall'amministrazione Clinton, che, stracciando gli impegni assunti con Gorbaciov, decide di estendere la NATO ad est, cominciando ad inglobare Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. Si trattava della scelta politicamente più impegnativa che sia stata fatta dall'amministrazione USA, dopo quella del contenimento dell'URSS, che ha dato origine alla prima guerra fredda. Contro questa scelta insorsero proprio coloro che la guerra fredda l'avevano teorizzata e praticata. In un articolo sul New York Times del 7 febbraio 1997, il diplomatico americano George Kennan, uno dei teorici della guerra fredda, lanciò un grido d'allarme, osservando: «La decisione di espandere la NATO sarebbe il più grave errore dell'epoca del dopoguerra fredda. Una simile decisione avrebbe l'effetto di infiammare le tendenze nazionalistiche antioccidentali e militariste nell'opinione pubblica russa, pregiudicherebbe lo sviluppo della democrazia in Russia, restaurerebbe l'atmosfera della guerra fredda nelle relazioni est-ovest, spingerebbe la politica estera russa in direzioni a noi decisamente non favorevoli». Se vogliamo individuare una circostanza precisa in cui è stato formalmente deciso di avviare la costruzione del nemico, identificando la Russia non più come il partner con il quale collaborare, ma come un avversario da stringere d'assedio, questa è il summit che si svolse a Madrid l'8 e 9 luglio 1997, dove la NATO assunse la decisione di estendersi ad est, cominciando ad includere Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, che furono formalmente ammesse nel 1999. È da luglio 1997 che si è verificata la svolta nella storia. È stato programmato l'avvio di una nuova guerra fredda. Una guerra fredda di cui l'opinione pubblica è stata tenuta rigorosamente all'oscuro. Infatti, nessun dibattito politico è stato aperto sulla scelta di allargamento della NATO, che è passata senza ostacoli o ripensamenti, come se fosse un'operazione banale, non degna di nota. All'epoca non si poteva prevedere la guerra che sarebbe scoppiata 25 anni dopo. Però non era difficile comprendere che la nuova guerra fredda che si stava impiantando sarebbe stata molto più pericolosa della prima, perché avrebbe attizzato derive nazionalistiche molto più irrazionali del confronto ideologico che animava ma frenava anche la prima guerra fredda. Tuttavia, una scelta così densa di incognite è passata inosservata. La politica si è voltata dall'altra parte. E nessuno si è accorto che si stava impiantando nel cuore dell'Europa, una nuova cortina di ferro. Il passo successivo è stato quello di cambiare la missione della NATO, che ha superato la sua natura di patto difensivo e si è trasformata in un formidabile strumento militare del tutto svincolato dal rispetto della Carta dell'ONU. Questa nuova missione è stata sperimentata con l'aggressione alla Jugoslavia. 78 giorni di bombardamenti ininterrotti, volti a smembrare l'integrità territoriale della Jugoslavia con la separazione del Kosovo. Nel summit per il cinquantenario della NATO a Washington il 23 e 24 aprile 1999, la NATO legittimava questo suo nuovo volto, dichiarandosi competente a compiere operazioni militari al di fuori dell'articolo 5 del Patto Atlantico, cioè si riappropriava del diritto di guerra. Nel disinteresse generale che è proseguita l'espansione della NATO ad est, che ha inglobato nel 2004 anche quelle repubbliche che una volta facevano parte dell'Unione Sovietica, Estonia, Lettonia e Lituania. L'allargamento della NATO ha comportato il dispiegamento di un dispositivo militare ostile ai confini della Russia e come tale è stato percepito. Un ulteriore passo che ha aggravato la tensione è stato il ritiro degli USA dal trattato ABM. A seguito di ciò, gli USA hanno impiantato una base ABM in Polonia e in Romania. Il sistema ABM utilizza lanciamissili Aegis, che possono utilizzare diverse varietà di missili, fra cui il missile da crociera con testata nucleare Tomahawk, con una gittata di 2.400 chilometri. Nel 2008, da un dispaccio dell'ex ambasciatore USA a Mosca, Burns, pubblicato da WikiLeaks, intitolato Niet, significa Niet, emergeva che non solo Putin, ma l'intera classe politica russa era assolutamente contraria all'allargamento della NATO a est. È tuttavia proprio nel 2008 la NATO lanciava un altro guanto di sfida alla Russia. Nel summit svoltosi a Bucarest il 2 aprile 2008, il Consiglio Atlantico stabiliva il principio della porta aperta per l'ingresso di Ucraina e Georgia nella NATO. Gli eventi politici successivi con il golpe di Maidan del 2014 hanno comportato la definitiva inclusione dell'Ucraina nella sfera di influenza degli USA e l'esplosione di un gravissimo conflitto politico fra la Russia e l'Ucraina, collegato all'annessione della Crimea alla Federazione Russa e alla secessione del Donbass, che ha dato luogo a una sanguinosa guerra civile che gli accordi di Minsk non sono riusciti ad arginare. Attraverso questo lungo percorso nell'orizzonte internazionale, la pace si è progressivamente degradata. È cresciuta l'ostilità fra l'Occidente e la Russia, di pari passo con la cresciuta minaccia militare. Oh, Siamo così arrivati alla vigilia dello scoppio della guerra. Nell'inverno del 2021 la pressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina si era fortemente accresciuta. Dal canto suo la NATO aveva rafforzato il suo dispositivo militare e aveva mostrato i muscoli con diverse esercitazioni militari. In particolare in Estonia nel 2020 aveva condotto un'esercitazione a fuoco vivo a 110 km dal confine russo. E sempre in Estonia nel 2021 aveva lanciato 24 razzi per simulare un attacco contro obiettivi di difesa aerea all'interno della Russia. In altre parole, l'ostilità e il confronto fra due blocchi politico-militari era arrivato a un punto di tensione tale che mai si era verificato durante la Prima Guerra Fredda, se si esclude la crisi dei missili a Cuba nel 1962. Nel dicembre del 2021 vi erano solo due alternative. O si aprivano delle trattative per ridurre la pressione militare e il confronto fra i due blocchi contrapposti, oppure bisognava rassegnarsi alla guerra, che sarebbe iniziata con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La Russia ha deciso di dare una chance alla pace e di riannodare i fili del dialogo e della cooperazione sul tema della sicurezza reciproca. Il 15 dicembre ha pubblicato sul sito del Ministero degli Esteri in russo e in inglese una bozza di trattato da siglare con la NATO e un'altra bozza da siglare con gli USA. Al centro delle proposte russe c'era l'impegno dei paesi occidentali a non espandere ulteriormente la NATO ad est e la richiesta di ridimensionare la pressione militare della NATO, annullando la dislocazione di basi missilistiche e ritirando le armi nucleari USA dislocate sul territorio di stati non nucleari come l'Italia e la Germania. Non si trattava di un diktat, ma di una proposta di negoziato che puntava ad arrestare la corsa agli armamenti e a depotenziare il confronto strategico politico-militare. Qualche giorno fa, il 7 settembre 2023, il segretario generale della NATO ha confessato dinanzi alla Commissione Esteri del Parlamento Europeo che la Russia voleva trattare per evitare lo scoppio della guerra e si è vantato di aver chiuso la porta in faccia ad ogni dialogo. In pratica, Stoltenberg ha riconosciuto che la vera causa della guerra e il motivo per cui si continua a combattere è la spinta incessante degli USA ad allargare la NATO all'Ucraina. Ecco le parole rivelatrici del segretario NATO. Sullo sfondo c'era la dichiarazione del presidente Putin dell'autunno del 2021, che in realtà aveva già inviato una bozza di trattato che voleva far firmare alla NATO, in cui si chiedeva di promettere di non allargare ulteriormente l'alleanza. Era una condizione preliminare per non invadere l'Ucraina. Naturalmente noi non abbiamo firmato, anzi è successo l'opposto. Putin voleva che firmassimo l'impegno a non allargare mai la NATO e voleva che smobilitassimo le nostre infrastrutture militari atlantiche in tutti i paesi entrati a far parte dell'alleanza dopo il 1997. Si trattava della metà della NATO. Voleva dire che avremmo dovuto rimuovere la NATO da tutta l'Europa centrale e orientale, introducendo una sorta di adesione di serie B. Abbiamo respinto questa richiesta. Perciò Putin è entrato in guerra per evitare che ci fosse più NATO ai suoi confini e ha ottenuto l'esatto opposto. Riflettiamo su queste parole. Stoltenberg ha riconosciuto che il blocco di ogni ulteriore allargamento della NATO era una condizione preliminare per non invadere l'Ucraina. Stoltenberg e Biden hanno preferito la guerra, pur di non rinunziare al loro progetto di piantare la bandierina della NATO in Ucraina. Il 16 dicembre 2021, Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa congiunta con Zelensky, respinse orgogliosamente al mittente le proposte russe. Quel giorno è finita la pace in Europa. Questo era un intervento di Domenico Gallo al convegno Il coraggio della pace, che si è tenuto a Firenze il 23 settembre 2023. How can I save my life? questo era Sting in Russians, purtroppo una canzone tragicamente di grandissima attualità anche oggi. E dalla guerra in Ucraina passiamo a un altro argomento sul quale c'è ancora molto da dire, ci sono molte domande. Il tema è quello dei sieri anti-Covid a mRNA. Gli inventori di questa tecnologia hanno ricevuto il premio Nobel per le loro scoperte, però ci sono tante domande. Ad esempio, la composizione esatta di questi sieri è tuttora coperta da segreto militare e soprattutto non si stanno facendo degli studi per capire in quanto tempo questi preparati si dissolvono poi all'interno del corpo umano, per quanto tempo restano attivi, per quanto tempo interagiscono con il sistema immunitario dell'ospite. Tante domande alle quali non ci sono risposte. Ci sono molti articoli in realtà che presentano varie problematiche e che vengono soltanto segnalati e sollevati da esperti e da scienziati che si pongono in maniera critica, che non accettano tutto quello che viene imposto da un mainstream. Uno di questi professori, di questi esperti è Vanni Fraiese, che di recente è intervenuto anche in Senato per sollevare diverse problematiche, ma in particolare quella della permanenza dei sieri all'interno del corpo umano e dei possibili rischi che questo può comportare. Ascoltiamo il suo intervento.
Radiologi, un articolo che si chiama Assessment recentemente su Radiologi, un articolo che si chiama Assessment of Myocardial FFDG Uptake at PET-CT in Asymptomatic SARS-CoV-2 Vaccinated and Non-Vaccinated Patients di un gruppo giapponese. Cosa hanno fatto? In pratica sono andati a vedere dicendo: sappiamo già che ci sono dei pazienti che sviluppano la miocardite e hanno dei segni, però vogliamo vedere se nelle persone che non sviluppano la miocardite ci sono dei segni di interazione cardiaca oppure no. Hanno preso 700 persone vaccinate e 300 persone non vaccinate. Incredibilmente il risultato finale è che tutte le persone vaccinate hanno avuto un aumento dell'uptake di questo tracciante a livello cardiaco per un periodo che va fino a 6 mesi, il che significa che l'interazione con il cuore praticamente ce l'hanno tutte. Mi dispiace per Burone e per gli altri, ma nello stesso articolo c'è scritto che i 300 non vaccinati non avevano questo tipo di, diciamo, coinvolgimento del cuore stesso. Quindi, così come non era prevista l'interazione col sistema endocrino e quello riproduttivo, e oggi sappiamo che c'è, sarebbe il caso tra l'altro che anche di questo gli enti regolatori in qualche maniera andassero a approfondire, abbiamo un ulteriore dato che in realtà, al di là del fatto di manifestare o meno i sintomi cardiologici, chi ha fatto queste vaccinazioni comunque ha avuto un coinvolgimento diretto del cuore. Che tipo di effetto ha questa iperattività, diciamo, delle cellule cardiache? Di solito rappresenta un'infiammazione, magari appunto non manifestabile in maniera clinica, ma che comunque esiste. Che tipo di complicanze può dare? Non lo sappiamo. Certo che da questo studio escono fuori due cose estremamente interessanti. La prima è la presenza dell'mRNA probabilmente per un periodo che va almeno fino a 6 mesi, perché l'hanno trovato sia come attività nel cuore che nei linfonodi, il che distrugge ancora una volta di più quella falsità che era stata detta che l'mRNA durava 24-48 ore e poi veniva distrutto, proprio per il fatto che i nanolipidi e che c'è questa pseudouridrina per il quale complimenti gli hanno dato il premio Nobel, noi in realtà quanto questo dura non lo sappiamo. Questo non deve gettare le persone nello sconforto, però significa che la complessità dell'intervento fatto, mi dispiace, non è affatto rassumibile con il è andato tutto bene oppure è sicuro ed efficace, andiamo avanti ad occhi chiusi perché tanto oramai la tecnologia è sdoganata, ma significa che siamo all'inizio, ma proprio all'inizio della comprensione della complessità del sistema in cui ci stiamo trovando. E se verrà confermata, come io temo, la retrotrascrizione sul DNA, ribadisco, allora abbiamo assistito di fatto a un evento che è di proporzioni storiche inimmaginabili, perché significherà la creazione di una parte della popolazione, miliardi di persone, mosaico transgeniche.
E questo era un intervento dell'endocrinologo Vanni Fraiese, che è intervenuto anche in Senato per presentare dati di indagini scientifiche che portano dei risultati anche abbastanza allarmanti. E comunque rimane la domanda: per quanto tempo il siero rimane attivo? Sicuramente per 6 mesi. Dove va a depositarsi, in quali organi, in quali cellule, che effetto può avere? E si parla anche di questa retrotrascrizione, e io devo dire che su questo tema, a suo tempo, circa 2 anni fa, ho intervistato Peter Borcher, che ha parlato proprio della possibilità di una ricombinazione all'interno della cellula, di un rischio appunto di ricombinazione, di quindi interazione sul DNA, che non può essere escluso, che andrebbe comunque monitorato per escluderlo, perché un'interazione sul DNA sarebbe veramente una cosa con conseguenze inimmaginabili. Che colpa abbiamo noi, dicono i Rocks.
La notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai. Ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché, se non pensiamo come voi, ci disprezzate, come mai? Ma che colpa abbiamo noi? Se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è, e se non la sapete voi, oh yeah, e se non la sapete voi. Ma che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi?
E questa era una canzone degli anni del 1968, perché ci dimentichiamo che allora c'era una contestazione giovanile, c'era un movimento pacifista, c'erano i figli dei fiori, c'era il movimento hippie, c'era la voglia di cambiare, c'era la voglia di abbracciare tutto il mondo e naturalmente mettere a tacere i cannoni e le armi. E beh, oggi questo spirito, io non lo percepisco più. Non lo percepisco più. Sì, abbiamo le battaglie contro la CO2, però le battaglie contro i cannoni non si sentono. Per fortuna c'è Franco Battiato, che ci parla ancora di un caffè della PEP.
Dentro il sonno l'inconscio ci comunica coi sogni frammenti di verità sepolte. Quando fui donna o prete di campagna, un mercenario, un padre di famiglia, per questo in sogno ci si vede un po' diversi e luoghi sconosciuti sono familiari. Restano i nomi e cambiano le facce, e l'incontrario, tutto può accadere. Com'era contagioso il nuovo il cielo, e c'era qualche cosa in più nell'aria. Cerco di inseguire il sacro quando dormo, volando indietro in epoche passate, in cortili, in primavera, le sabbie colorate di un deserto, le rive trasparenti dei ruscelli. Prendere un tè al caffè della V. Su, vieni con me.
Vieni a prendere un tè al caffè della V.
State ascoltando Libera la Radio. Questa è Libera la Radio.
Ancora
Libera la Radio.
Nella tundra trasportano tribù di nomadi che percorrono migliaia di chilometri in un anno, e a vederli mi sembrano felici. Ti sembrano felici?
E questo era il Caffè della Paix del grande, grande Franco Battiato. E ora vi faccio ascoltare un'altra canzone che ha fatto parlare molto. Il testo non sempre chiarissimo, però comunque una bella canzone che fa pensare. Il cuoco di Salò, Francesco De Gregori.
Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua, e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. Il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude, ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi, che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare, quanti pesci potrei cucinare stasera. Anche un cuoco può essere utile in una bufera. anche in mezzo a un naufragio si deve mangiare. E qui si fa l'Italia e si muore. Dalla parte sbagliata, in una grande giornata si muore. In una bella giornata di sole. Dalla parte sbagliata si muore. Sera, da dietro a quei monti si sentono colpi non troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera? 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte, eppure gli tocca di andare. E qui si fa l'Italia e si muore, dalla parte sbagliata, in una grande giornata.
Francesco De Gregori, una canzone che ha fatto parlare di sé dal contenuto non sempre chiarissimo, comunque una canzone molto bella. E da Francesco De Gregori passiamo a Caterina Caselli. Torniamo al 1970, ma lei ci parla del 2023.
Nel 2000 io non so se vivrò, ma il mondo cambierà, il sole scenderà su di noi. Nel 2023.
Ela
10.000 anni sono passati e l'uomo crede di aver raggiunto Dio, d'avere in mano il modo di conquistare il sole. Ma se ti volti indietro, le rose sono vive, la pioggia cade ancora, le cose belle sono antiche.
Questa era Caterina Caselli nel 2023 e così immaginavano allora il futuro. Beh, chissà poi se è andata come pensavano loro o diversamente. E chiudiamo con Madame, questa è Voce.
Mi ricordo di te. Ricordi mille giri sulle giostre, su di te. Ho fatto un'altra canzone, mi ricordo chi sono. Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore. Negli occhi delle serrande si stenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva 100 anni da me, voglio rimanere gli anni con me. Devono ridere sola, ma eri te. Ho baciato un foglio bianco e la forma delle mie labbra. Ha scritto da dove nasci tu e che non morirai. E se negli occhi delle serrande si stenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato darà la voce a quella che è l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva 100 anni da me, perché in giro mi chiedo. Bastava guardarmi dentro più che attorno, sei sempre stato in me, non me ne rendevo conto.
Questa era Madame in Voce, Festival di Sanremo 2021. E questo invece è Colapesce di Martino, Noia mortale. sulle note di Colapesce di Martino Noia Mortale si chiude anche questa Radio Onda Italiana di stasera, Libera la Radio. E questa sera abbiamo parlato della fine della pace, un articolo molto, molto interessante di Domenico Gallo. Vi ringrazio, ringrazio tutti i nostri ascoltatori, vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Non dimenticate anche il programma del lunedì sera con Sebastiano Gentile e Stefano Bocconi, Musica Ribelle e naturalmente Libera la Radio la prossima settimana, mercoledì prossimo alle 20, sempre con la sottoscritta Silvia Terribili.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.